le voci.
Come è nato l'idea di impiegare Totò? Cioè sotto quale angolazione ha visto Totò, che è stato sfruttato da tanti film?
Sì, l'ho preso per una ragione molto semplice, perché riuniva in sé in maniera assolutamente armoniosa, indistinguibile, due momenti tipici dei personaggi delle favole, cioè l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano, umano proprio come nelle favole della nonna, insomma.
E questa era, lo avete forse intuito, la voce di Pierpaolo Pasolini sul set di Uccellacci e Uccellini, che decretò Totò grande maschera anche per chi per decenni aveva storto il naso relegandolo a Guitto. L'assurdità e l'immensamente umano, il fascino degli opposti, del dualismo. In Totò convivono il principe e il popolano, il gentiluomo e il buffone, il disordine vitale della fantasia creativa e il rigore del grande professionista. Marionetta, attore, giocoliere della lingua, Totò è una maschera dalla grandezza ormai classica che tutti amano e ricordano a 50 anni dalla morte. A modo nostro anche noi lo vogliamo ricordare. Ne parliamo questa mattina con Franco Di Leo, che è cultore della figura di Totò, è regista e autore teatrale e radiofonico, in studio con noi, che saluto.
Buongiorno.
E ci ha raggiunto al telefono Roberto Escobar, autore di Totò, avventure d'una marionetta, pubblicato da Il Mulino. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, in chiusura poi, con un po' di fortuna, raggiungeremo Alfonso Tuor, che allora bambino negli anni 50, anni in cui Totò frequentò Lugano, era suo dirimpettaio. Dunque, al microfono con voi Rossana Maspero, in console alla regia tecnica Gianni Zocchi, e Nicola Colotti ci raggiungerà in regia. Dunque, dicevamo, 50 anni fa moriva Totò, il principe della risata, la maschera italiana al pari di Charlot o Buster Keaton. Un centinaio di film, tra cui alcuni di pregio, pochi, diceva lui, canzoni, poesia, tanto teatro e avanspettacolo agli esordi, Totò è stato un artista poliedrico, dalla personalità in verità molto, molto più complessa di quello che si può pensare. Franco Di Leo, anche tu pensi che sia una personalità che ci ha dato tanta ricchezza, ma molto più complessa?
Penso che Totò sia veramente una miniera per chi fa spettacolo, per chi fa teatro, per chi fa cinema. Ancora oggi credo che sia un giacimento di trovate, di invenzioni, di idee, di calambur, appunto, di giochi di parole che ci consentono, per chi lo sa apprezzare, per chi lo sa amare, di poter prendere dalla immensa eredità che ci ha lasciato e continuare la sua memoria attraverso l'utilizzo, l'impiego, le variazioni di sketch, di idee, di innovazioni che lui ha portato prima nel teatro e poi, dobbiamo dire, misura minore nel cinema. Dico misura minore non solo perché molti film si sa sono universalmente bollati come brutti, ma anche perché Totò diceva che senza pubblico rendeva molto molto di meno. Ecco, diciamo che questa eredità, questo lascito, noi continuiamo a utilizzarlo, quindi per noi che amiamo e apprezziamo Totò è veramente una fortuna poterlo avere a disposizione con film, con video, con testi che ce lo ricordano.
Roberto Escobar, si può paragonare, ha senso peraltro paragonarlo alle grandi maschere mondiali come Charlot, come Buster Keaton, naturalmente nella sua assoluta diversità, ed è bene che sia così.
Sì, certo, perché a suo tempo qualcuno si lamentava che Totò fosse Totò e non fosse stato capace di diventare un piccolo Chaplin. Qualcun altro avrebbe voluto che diventasse un Buster Keaton. Per fortuna non ha dato retto negli uni e negli altri, è diventato il grande Totò. È sicuramente paragonabile, ovviamente non è uguale, c'è una diversa prospettiva comica, profondamente diversa rispetto agli altri due, ma è grande quanto loro, in quanto è antico quanto loro, mi spiego. Il comico, come diceva Totò, non può mai essere moderno, ma deve riflettere parametri che in eterni. Eterni. E lui era perfettamente in sintonia con tutto questo. Qualcuno ha detto prima, era una marionetta, era una maschera, era qualche cosa che sfuggiva a ogni tipo di narratività. E questo tra l'altro lo salva oggi.
E questo è anche il suo grado di grandezza e di innovazione.
E certo, certo. È di innovazione sicuramente, però una innovazione, perché prima di lui non ce ne sono stati, a parte De Marco, che a cui lui riconosceva, un comico napoletano, riconosceva in qualche misura molto valore. Quindi prima di lui non ce ne erano stati, ma lui affonda le radici nei millenni. A me piace paragonarlo al dio Pan, che insomma è il dio caprone, quello che segue le ninfe, è il dio dell'attimo, il dio del desiderio. A me piace, siccome è Totò,
infatti lei dice nel suo libro che è stato un grande filosofo, no?
Sì, per me è stato il più grande filosofo del Novecento. Il mio altro mestiere è la filosofia.
Esattamente.
È un grande filosofo perché in realtà arriva profondamente non al senso della vita, ma ad alcuni sensi della vita. Basta pensare quello che lui rappresenta nella descrizione, nella riproduzione del desiderio, che è un elemento fondamentale del nostro.
Guardi,
esistere.
Di tutto questo parleremo con grande calma. Adesso abbiamo accennato, abbiamo evocato qualche spunto, ma tanta è tale la ricchezza che non riusciremo sicuramente ad esaudire tutto quello che potremmo dire su Totò. In fondo noi però possiamo questo dirlo già da adesso: abbiamo imparato a conoscere, anche ad amare Totò attraverso la televisione, alla nostra generazione. Non eravamo certo a teatro e credo forse nessuno l'ha visto al cinema. Allora io chiedo già al nostro pubblico, che se lo desidera può intervenire: voi che ricordo e immagine avete trattenuto di Totò, le cui battute sono ormai entrate nella memoria collettiva?
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Avesse fatta una quella che fatta a me, sto me da pensarci e voi sapete perché in coppa sta terra femmine come a te un giorno sta benobbi onesto con me, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto occhi fatti chiagnere, lacrime infamità, femmina, si dolce con mio succo, mentre si cade là, non posso più calmare. Femmina, tu sei una mala femmina, però sta faccia arancia è fatta per ingannare. Femmina, tu sei occhi più bella femmina, ti voglio bene tutti, non ti posso scordare.
E questa era Mala femmina, naturalmente, dal vivo, cantata da Lina Sastri, in una versione direi rarefatta, quasi sospesa. No? Poi avremo occasione di sentire una versione totalmente diversa e la serviamo per poco più avanti. Stiamo omaggiando Totò a 50 anni dalla morte, avvenuta nell'aprile del 1967. Vorrei farvi ascoltare un minuto di intervista fattagli dalla RAI negli anni che furono sulla felicità. Poi commentiamo insieme.
È contento lei oggi, principe?
Io no.
Perché?
Perché ognuno ha la sua croce. Anch'io avrò qualche croce. E croce quindi... intime, croci che tengo nascoste, che la gente non sa, ma tutti le abbiamo.
Certamente, ma qualche volta lei potrà anche non essere triste, no?
No, la felicità non esiste. La felicità non esiste, in nessun modo.
È assoluto nel suo giudizio, principe?
Sì, sono assoluto. Nessuno è felicissimo.
Non ha mai trovato lei un momento di soddisfazione particolare?
Effimero, di pochi momenti, di pochi minuti, ma poi... No.
Stiamo facendo un discorso piuttosto filosofico, vero, principe? Uno strano discorso, soprattutto se consideriamo che al di fuori dei finestrini ci sono gli ammiratori che si assiepano, che sono intenti a scrutarle sul viso, appunto, i segni della cintura.
Perché loro vedono la torre superficialmente, vero? Non sanno quella che sta dentro alla torre.
Lei pensa frequentemente a queste cose, principe?
Sempre. Sempre.
E non si dà mai un momento di, diciamo così, di superficialità, quel momento così di riposo intellettuale che un uomo ogni tanto si deve concedere?
No, questo no, io penso sempre, sono un pensatore, penso la notte, il giorno, sempre. Sempre, e penso che in fondo non siamo niente, nessuno.
Lei lascerà qualche cosa, principe?
Io no, non lascio niente come non lascia niente nessun attore, che noi vendiamo delle chiacchiere. Cosa abbiamo lasciato noi? Cosa lasciamo? Niente.
A questo punto intanto chiedo a Giancarlo, che ci ha raggiunto telefonicamente, di avere pazienza un secondo, però vorrei chiedere a Roberto Escobar e a Franco Di Leo cosa ne pensate di questo attestato di malinconia, la malinconia del clown, della marionetta, anche del senso dell'effimero, Roberto Escobar.
Beh, il comico è l'altro aspetto del tragico. Totò aveva un profondo senso del tragico, basta pensare al suo rapporto con la morte, però il comico consiste nel capovolgere, esatto. Il tragico in comico.
E anche molto a che vedere con la sua napoletanità, perché il tragico è il comico. Su questo poi torneremo. Certo. Franco Di Leo?
Questa vena malinconica credo che sia presente in moltissimi, se non tutti, tutti quelli che lavorano nello spettacolo, gli attori, le attrici, sono sempre diversi nel momento in cui li incontriamo di persona rispetto al momento in cui li vediamo in scena, proprio perché così come il principe de Curtis non era Totò, il signor X non è il personaggio Y che interpreta, tante volte ci stupiamo nel vedere la
in lui
persona.
Questo dualismo era particolarmente forte,
era particolarmente forte, ma non era così diverso da quello che provano molti attori, molte attrici che fuori dalla scena sono magari malinconici e poco prima hanno fatto ridere
è un classico,
il pubblico,
no?
È veramente un classico. Per fortuna, ecco, una delle previsioni che Totò o il principe de Curtis, dipende da dove lo vogliamo vedere, ha sbagliato è il fatto che sarebbe stato dimenticato. Molti della sua generazione lo sono stati, potremmo fare nomi di attori che oggi non sono più niente se non un nome in qualche antologia o in qualche video, mentre Totò, noi che l'abbiamo conosciuto dopo, è ancora vivo, pimpante, funzionante perfettamente.
Vogliamo dare la parola a Giancarlo? Ben arrivato intanto in trasmissione. Le chiedo, lei ha potuto sentire intanto che si metteva in contatto con noi queste parole di Totò?
Totò, prima cosa che voglio puntualizzare, quando ho visto che sui giornali pressoché se ne parlava poco, che era il 50° della morte, era un luganese. Quindi, diversi anni a Lugano.
Negli anni 50, 60.
Esattamente. Certo. Franco Faldini raccontava, e questo mi è rimasto veramente quando lo raccontava, che lui abitava lì di casa, andava molto a Paradiso, giocava al casinò di Campione, aveva tutta una vita, i luganesi le sapevano.
Anche mio papà
cose.
Lo incontrava.
Era fantastico, sì. Era veramente una persona. Non era perché era un grandissimo comico, un grandissimo attore, fuori da quel, diciamo, dal teatro, era una persona. E la storia del gabbiano, il gabbiano senza la zampa che lui gli dava da mangiare sul balcone, e poi quando faceva la passeggiata sul lungo lago il gabbiano lo seguiva. Questa è una. La seconda che mi è rimasta veramente nel cuore è la famosa pernacchia che fa davanti al tedesco, quando c'era, gli dice cos'è quel rumore qui, e lui gli dice, vestito da carabiniere che aveva portato via i vestiti l'altro grande attore, e lì si vede il Totò vero, grande Totò. Però una cosa che vorrei domandare a loro, a questi esperti, si nota sempre che i grandi dei comici vengono tanti da Napoli, da Roma, dal sud dell'Italia. Ecco, e questo è una cosa interessante, perché normalmente tutto quello che è economia è il nord, e loro fanno delle critiche costruttive, cioè delle critiche che fanno riflettere. Quando si vede Uccellini e Uccellacci, si vede per me un grandissimo Totò. Dall'altra parte, cioè comico che diventa serio.
La ringrazio tantissimo, Giancarlo.
Scusi,
adesso, ma come scusi? Siamo qui apposta, anzi grazie a lei, si figuri.
Prego, prego, prego.
Ci mancherebbe, è un piacere, e a questo punto forse potrebbe essere interessante. Perché la comicità, quella che ti piglia, quella che ti dice un sacco di cose anche, Giancarlo dice viene spesso dal sud. Magari qualcuno di voi ha una risposta?
È difficile dare risposte su questi punti. Posso azzardare qualche cosa? Al sud forse, ma stiamo veramente parlando di luoghi comuni, ci si muove con più passione, con più istinto, quindi probabilmente la comicità che nasce dalla passione, dall'istinto, dalla fame anche, ricordava anche la fame come uno dei grandi componenti della sua arte, probabilmente per tanti motivi appunto di passionalità interna, di ragioni storiche, può aver fatto nascere maggiormente grandi comici al sud, ma è veramente una pura speculazione intellettuale, insomma.
Approfitto di un SMS che è arrivato ed è molto interessante, vediamo se voi lo sapete. Totò, ovvero Antonio De Curtis, negli anni 50 viveva a Roma ma possedeva un appartamento a Lugano Paradiso dove soggiornava spesso tra un film e l'altro, e fin qui sappiamo, no? Decise di portare a Lugano il suo pianoforte, un Bösendorfer, a coda, e qui compose la famosa canzone Malafemmana. Questo non lo so. Ora il pianoforte di Totò si trova all'Helvetic Music Institute di Bellinzona. Sapete qualcosa?
No, io non ne sapevo niente, però...
È una bella informazione,
è
allora.
È una bella informazione, sì, sì.
Questo è interessante. Senta, Roberto Escobar, il suo libro Totò, avventure di una marionetta, pubblicato da Il Mulino, racconta Totò proprio partendo dalla dualità a cui abbiamo già accennato parecchio, no? Da questo essere principe plebeo, persino il funerale fu doppio, peraltro,
sì.
No? Prima a Napoli, poi a Roma,
quasi,
il mese seguente.
Quasi triplo.
Sì. Una marionetta snodata, maschera e attore di grande umanità. Ecco, lei ha impostato il suo libro, sostanzialmente la sua ricerca, su questa, e mi sembra che questo sia uno sguardo su Totò che dà molti frutti.
Sì, si può raccontare come lui entrava in palcoscenico. Per entrarci ci metteva mezz'ora. Stava in camerino, aveva una sua sdraio, e per mezz'ora stava in silenzio, al buio, e non voleva che nessuno lo disturbasse, perché doveva passare dal principe o dal notaio, perché qualcuno diceva che vestiva come un notaio, era serio come un notaio, a questa marionetta che lui disestimava. C'è un famoso filmato della Rai in cui viene intervistato in cucina,
sì.
Totò. E dice: io mangio in cucina perché sono un villano e il principe vuole che mangi qua. Quindi lui era doppio, e forse non era solo doppio, era uno nessuno 100.000, per usare,
che fa parte della sua grandezza.
Certo.
Certamente, fa parte della sua grandezza essere uno, nessuno e 100.000.
Ecco, possiamo aggiungere, per quanto riguarda la preparazione prima di andare in scena, la famosa scatola di latta che conteneva i suoi trucchi. Totò, come la maggior parte, posso dire, di noi, no? era superstizioso, e si è sempre portato dietro questa vecchissima scatola di latta che conteneva i suoi trucchi, non se ne separava mai, aveva sempre questo oggetto, si truccava da solo evidentemente, e per lui questa scatola di latta era veramente l'essenza di quello che gli serviva per passare dal notaio appunto o dal principe De Curtis a Totò. Questo era fondamentale. In quel documentario citato da Escobar, che era, se non ricordo male, un'intervista con Lello Bersani del 63, poi il principe De Curtis, molto ironicamente ma con un fondo di verità, dice: ma in fondo io sono lo sfruttatore di Totò, lo faccio mangiare in cucina mentre io me ne mangio qui in sala, servito e riverito. Lui è quello che deve mantenermi, insomma.
Ecco, io vorrei che si parlasse adesso di un aspetto che secondo me fa la differenza, che è il Totò che deve, tutto sommato, secondo me, molto della sua immortalità, perché ormai possiamo parlare anche naturalmente in modo, come dire, un po' approssimativo della sua immortalità, alla maestria nel giocare con la lingua. Lui era un giocoliere della lingua, forse il primo comico a plasmare, a torcere la lingua per raggiungere la dimensione dell'assurdo, no? Tutti noi abbiamo delle battute sue che ci stanno a cuore, che usiamo giorno per giorno, magari diverse, ognuno ha le sue, però poi sono entrate nella memoria collettiva molte di queste.
Sì, c'è un florilegio di battute che fanno saltare veramente i luoghi comuni. Tipo, voglio dire, parli come Badi, già ci rovescia completamente
scardina
la prospettiva, chiaramente. Ogni limite ha una pazienza, anche questo è un gioco verbale. L'altro che mi pare che sia sul retro di copertina del libro di Escobar, lei dica Duca, io dico Dica, che sì, è preso da Totò, Lascia o raddoppia, se ricordo bene. Sì, in cui sì, lui interpreta la parte di un duca che per essere interpellato ha bisogno che qualcuno gli dica duca, in modo che lui possa rispondere dica. Sono fantasie verbali fortissime. Qualcuno aveva paragonato, forse Fofi addirittura, questa fantasia verbale di Totò a quella dei fratelli Marx. Quindi, così come lui non è stato un piccolo Buster Keaton o un piccolo Charlie Chaplin, per fortuna non è stato nemmeno un piccolo emulo dei fratelli Marx, è stato il grande Totò.
Ma poi ci sono dei giochi linguistici che sono, secondo me, molto sottili. Per esempio, quando nella breve intervista che abbiamo sentito prima lui diceva: io penso il pomeriggio, penso la sera, sono un pensatore io. Secondo me sono molto sofisticate alcune cose, no?
Sì, oppure questo non è un cimento, è un cimento armato. Vorrei aggiungere qualche cosa. Cioè,
sì, certo.
Lui tratta la lingua come tratta il suo corpo.
Disarticolato.
Il Totò giovane era un sorprendente manipolatore del proprio corpo, il viso, le gambe, le braccia. Invecchiando è rimasto agile. C'è un famoso Pinocchio di Totò in Totò a colori che è del 51, aveva 53 anni e quindi era ancora molto molto padrone del proprio corpo, però invecchiando era meno capace di giocare col corpo, quindi sempre più gioca con le parole, ma la logica è sempre quella: ciò che è normale, stabilito, fermo, deve essere stravolto.
Deve essere stravolto, deve essere capovolto. Poi la legge combinatoria, da questa scaturiscono anche dei significati profondi, peraltro. Prego.
Sì, e questo vale anche nel momento in cui salta fuori quella sua vena così anarchica di scardinatore della società costituita. Mi viene in mente l'episodio, due episodi. Uno è l'episodio famosissimo del vagone letto, in cui questo povero onorevole Trombetta viene massacrato anche nel cognome. Trombetta, trombone, sua sorella fa trombetta, certo fa trombetta, ma si è sposata, trombetta in bocca, certo, dove vuole che va, eccetera. Oppure nella banda degli onesti, dove il povero Peppino De Filippo, lo turco di cognome, viene chiamato in tutti i modi, lo turco, lo struzzo, turconi, turchetti, e alla fine questo povero uomo si convince quasi che il suo cognome non è più lo turco, quindi è un disintegratore del verbo.
Bravissimo, disintegratore del verbo e la vena anarchica, tutte componenti che vanno a costruire la maschera. No? In fondo, indirettamente, stiamo raccontando tutti i motivi che non solo ne hanno dettato la grandezza, che certo ormai è chiara a tutti, anche alle giovani generazioni, ma che spiegano meglio il fenomeno. Io adesso vi propongo, perché poi vi faccio sentire ancora un altro stralcio di intervista, di ascoltare nella versione di Carosone Malafemmana, che è molto diversa dalla versione di Lina Sastri, naturalmente.
Mi è piaciuta a Totò, proprio perché anche questo disintegra la dolcezza e la malinconia della Sastri o di Murolo, esattamente.
Però volevo chiedervi, ma la femmina adesso non è per farvi un quiz, voi sapete quando è stata scritta e composta? Quindi no,
è non possibile? Mi ricordo, so però che non è stata scritta per la Pampanini,
esattamente, ecco. E credo che sia del 50-51.
Quindi è verosimile che l'abbia pensata e scritta a Lugano, come dice il nostro signore.
È possibile, sì. Ecco. È stata scritta per la moglie,
sì.
Questa era una mia curiosità, quindi è possibilissimo, e quindi abbiamo il pianoforte di Totò a Bellinzona, questo è interessantissimo. Allora, ascoltiamo Carosone in Malafemmana.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1. Thank you.
femmina, tu sei una mala femmina, che sto che fatta gagnerò, la grande famina, che sto che fatta gagnerò, la grande famina, femmina, si tu vece una vipera, mi indossa cara la nama, non pozzi più campà, mi indossa cara la nama, non pozzi più campà, femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, ti serve per ingannà. Femmara, tu sei più bella femmara, da voglio bene t'odio, non la pozzi scurtà. Ah! Femmara, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, ti serve per ingannà. Femmara, tu sei più bella femmara, la voglio bene to, io non te posso scordare.
Ed eccoci, e questo era Carosone, la versione di Carosone di Mala Femmina. Ci ha raggiunto in studio Nicola Colotti per riferirci, credo, di qualche WhatsApp del nostro pubblico.
No, in realtà volevo dire vota Antonio, vota
Antonio. Vota Antonio.
Votate Antonio. No, e molti l'hanno votato, perché c'è chi ovviamente ricorda soprattutto la poesia La Livella, che è comunque...
Che avrei tanto voluto proporre, ma sono 4 minuti lunghi lunghi. Sì.
Ed è un manifesto, in fondo, di... È un inno alla povertà dignitosa, e come dice un'ascoltatrice, i poveri riescono ad essere più comici dei ricchi perché in fondo non hanno nulla da perdere.
Interessante.
E poi aggiunge: mi scusi, ma per andare dove dobbiamo andare? Dove dici andare? Che dobbiamo andare?
Vedi che
c'è
ognuno...
modo di perdersi, insomma. E poi un bel ricordo di un ascoltatore che dice: sono di Napoli e nel cimitero dove è sepolto mio nonno c'è anche la tomba del grande Totò. Mio padre, prima di andare via, dopo aver fatto visita ai parenti defunti, mi portava da lui, e io ancora oggi, dopo 36 anni, non posso fare a meno di farci una visita.
Eh beh, commovente.
E chissà se non vedrà anche lui La Livella, insomma. E poi un'altra ascoltatrice dice: ho 40 anni, sono cresciuta a Pane e Totò. Vedi. Mio papà lo adorava, ho visto tutti i suoi film tantissime volte, penso che i suoi film mi abbiano insegnato anche molto, e adora anche lei ovviamente A Livella.
Grazie Nicola Colotti. A questo punto, 25 anni fa, la figlia di Antonio De Curtis, Liliana De Curtis, era stata ospite alla Rete 1 e avevo avuto l'occasione di intervistarla. Allora sono andata a ripescare nei nostri archivi l'intervista del 1992. Ve ne propongo adesso un brevissimo collage che racconta un Totò più intimo, o meglio, racconta Antonio De Curtis forse.
Quello che era il suo lavoro, lui diceva: io faccio un mestiere, non è che faccio il lavoro, sono un operaio del teatro, del cinema, però poi la mia vita privata è un altro discorso, lui proprio le staccava le due cose, pur amando, adorando le tavole del palcoscenico, quello che era la sua arte, perché certamente senza quella avrebbe sofferto moltissimo e forse sarebbe morto molto prima, però lui diceva: quella è una cosa e io sono un'altra. Lui ha cominciato anche a guadagnare, diciamo, dopo 1 o 2 anni di gavetta, anche abbastanza abbastanza bene. Se li spendeva tutti, questo fuori, anzi se li spendeva prima di essere pagato, perché naturalmente aveva questa avidità di vivere in un modo diverso da quello che aveva vissuto fino allora. Come attore si è detto quasi tutto, assolutamente infatti, tutto, bene, male, benissimo, meraviglioso, stupendo, eccetera. Di Totò come uomo, lui era molto restio a raccontare la sua vita privata, quindi pochissime interviste ha dato e poco si è visto in giro, perché non è l'uomo che andava nemmeno a ritirare quei pochi premi che ha avuto. Era schivo assolutamente di dare adito alla gente, di poter fare dei pettegolezzi o degli inciuci, come diceva lui, sulla sua vita privata. Lui era misterioso in quanto che lui non dava la possibilità di scoprirsi mai a nessuno.
Forse questo era anche uno dei grandi elementi di grande fascino di Totò.
Ma lui era un uomo che aveva un fascino, diciamo, proprio soprannaturale. Io penso che è rimasto ancora adesso. Lui ha lasciato questo fluido enorme che lui aveva sul pubblico, d'altronde. Lui entrava in un negozio e diceva, adesso guardate, negozio vuoto. Dopo 5 minuti, a prescindere da quello che poteva essere la sua notorietà, perché questo lo faceva a 20 anni quando non lo conosceva nessuno, il negozio si riempiva, c'era qualcosa di strano. E c'è ancora qualcosa di soprannaturale.
È vero che era un grande esteta, aveva un buon gusto enorme.
Lui, quello era il gusto, era una cosa proprio, si vede istintivamente dentro di sé, ce l'aveva, quindi lui piacevano le cose belle, gli piacevano, era ordinatissimo, per carità.
È vero che si lucidava da solo l'argenteria?
Si lucidava l'argenteria, i mobili, si lucidava anche le scarpe, da solo si puliva le sue scarpe, e lui diceva che non era giusto che un'altra persona dovesse pulire le sue scarpe, insomma, quindi aveva queste idee.
Quindi un grande rispetto comunque.
Rispetto per le persone che lavoravano, perché lui diceva la gente che non lavora non è degna di assolutamente nessun tipo di rispetto. Qualsiasi lavoro è da rispettare e da levarsi tanto di cappello.
Lei risveglia curiosità tutto sommato mai sopite attorno al personaggio Totò. Per esempio, i suoi grandi amori. Prima per Diana Ragliani, sua madre.
Mia madre.
Per Silvana Pampanini ha fatto storia.
Sì.
E poi i suoi 15 anni con Franca Faldini. Ecco, secondo lei che rapporto aveva suo padre con l'amore e con le donne?
Lui intanto amava le donne tutte, proprio come donna. La donna per lui era il fatto più importante. E tanto vero che in periodi che non aveva una donna, viaggiava con una vestaglia e un paio di pantofole.
Da donna?
Da donna, che metteva nell'armadio.
E lei gliel'ha chiesto una volta, come mai?
Ma perché? E lui diceva, come si fa? Dice, apro e vedo solo pantalone, una cosa di una tristezza enorme. Lui voleva sentire questa vicinanza di una donna, era per lui determinante anche come espressione nel suo lavoro, perché tutto è stato ispirato dalla donna o dalla sua città. Le sue poesie sono dedicate alle donne, all'amore, e dedicate a quello che è la sua città, che è Napoli, no? Che lui la considerava anche una donna.
Allora, queste erano le parole di Liliana De Curtis, rilasciate alla nostra radio Rete 1 nel 92, che ricordano allora 25 anni dalla morte il padre Totò, e lo ricordano da un punto di vista, diciamo, più intimo, anche se ormai sono cose nel frattempo diventate molto più note. Però da qui scaturiscono anche delle piccole riflessioni, per esempio un Totò restio a raccontarsi, schivo e anche un po' segreto, Roberto Escobar.
Beh sì, era un bratile, era, e del resto non poteva che essere così, aveva un filtro dentro di lui che produceva la marionetta, ma dentro era profondamente, del resto l'abbiamo sentito dire prima,
certo,
era profondamente triste, era, e poi era profondamente dignitoso, diciamo, una parola che
elegante,
oggi non,
elegante,
una parola che oggi non è più di moda, però era così, elegante e dignitoso. Era un signore.
Era un signore.
Era un principe.
Era un principe.
Era un principe.
Non era un onorevole.
No,
era
no,
un signore.
Non era l'onorevole trombetta.
No, no, era un signore.
Sicuramente. Si potrebbe anche ricordare perché la figlia si chiama Liliana.
Sì.
Perché c'è una grande storia. Qui stiamo parlando allora di Antonio De Curtis, non stiamo parlando di Totò, quindi queste cose che rimangono sempre un po' nell'ombra. Si chiama Liliana perché Liliana Castagnola, una soubrette che si era follemente innamorata di Antonio, si era poi suicidata per amore.
Cosa che l'ha segnato moltissimo.
Cosa che l'ha segnato moltissimo, tant'è che la figlia appunto porta
il
nome di questa donna.
E lui penso che si rimproverasse anche di non avere capito, se ricordo bene.
Sì, era sentito in qualche modo in colpa per il suicidio della Castagnola, che da quello che si vede nelle foto dell'epoca doveva essere una donna molto passionale, molto, molto bella, quindi anche questo suicidio probabilmente rientra in questa passione folle di questa donna, qualche cosa che ha segnato l'uomo Antonio Totò rimane poi
uno dei motivi dell'infelicità di cui diceva nel nostro,
certo.
Ecco. E però c'è anche l'altra componente, che è il demone, io dico proprio il duende per qualche verso, il demone del fascino di Totò, che ancora giovane, non ancora famoso, attirava l'attenzione delle persone. Lui aveva questa cosa per cui, andando sul palco, andava oltre ogni aspettativa. Ecco il demone di Totò. Sì, Totò. E qui torniamo a Totò.
E Totò, quindi stiamo parlando adesso dell'attore che aveva preso da De Marco e diceva che non rubava da De Marco, questo grande attore napoletano a cui lui si era ispirato, qui era imitatore, lui prendeva da De Marco come ispirazione, come fonte, non ne sfruttava il lavoro. Totò faceva presa sul pubblico anche senza aprire bocca. Non ricordo più quale capocomico aveva imposto di stare in un angolo tranquillo, lui non stava facendo niente e la gente rideva non per quello che stava facendo gli altri.
Era Anna Magnani.
Esatto, sì,
c'era anche, è vero, c'è stato anche un episodio in cui Anna Magnani ha preteso che tutti i riflettori fossero su di lei,
esatto.
E nonostante questo, nonostante Totò fosse in ombra, la gente rideva per Totò, per cui la sera dopo Anna Magnani ha insultato Totò,
sì,
e però ha fatto ripristinare.
È una espressione tipicamente romanesca.
Sì, esattamente, ci siamo capiti, sappiamo qual è, non c'è bisogno che approfondiamo, però il giorno dopo le luci sono tornate come in origine. Ecco.
E poi l'esteta che amava le donne, questo è un altro grande capitolo che ha fatto storia anche sui rotocalchi dell'epoca, malgrado la sua discrezione tutto sommato, e a me interessa soprattutto l'aspetto per cui Liliana De Curtis diceva anche Napoli era una donna per lui, e la poesia e tutto quanto aveva molto a che vedere con il suo rapporto con il femminile. Roberto?
È una bella domanda. È il corpo di Napoli. Adesso chi è stato a Napoli con una certa attenzione lo sa, ci si sente immersi in questa dimensione che è materna ed è vitale e mortale contemporaneamente, come essere in un ventre. Lui lì ha imparato a recitare, d'altra parte prima qualcuno diceva come mai i comici vengono dal sud, non so se i comici vengono dal sud, ma da Napoli vengono dei grandissimi attori, perché è una città teatro in cui ci si rappresenta, è una città che vive fuori, io sono milanese, a Milano si vive dentro. Sicuramente il suo rapporto con le donne lo definisce, ma lo definisce anche come maschera, non solo come uomo. Io l'ho paragonato al dio Pan, e il dio Pan inseguiva le ninfe.
Molto interessante, Napoli città bifronte, come bifronte era lui, no? Antonio De Curtis e Totò Franco Di Leo.
Sì, proprio questa differenza tra l'attore e l'uomo, tra l'uomo che sfrutta l'attore, ed è anche vero quello che diceva Escobar, ho capito, sono milanese anch'io, quindi noi ci portiamo dentro e ci chiudiamo probabilmente, questa luce, questo calore, questa passionalità che si vive in generale al sud, a Napoli in particolare, che sembra quasi sempre, e anche questo può essere un luogo comune, un grande palcoscenico, però è vero che Totò lì si è formato, lì è cresciuto, lì ha trovato anche due possiamo dire delle sue grandi, non spalle, ma persone che lavoravano con lui, Peppino De Filippo e Nino Taranto, che avevano questa comune provenienza, questo sangue comune che li faceva crescere insieme a lui.
Allora, a questo punto posso proporvi ancora un ultimo stralcio che racconta, o meglio Totò stesso racconta, dei suoi esordi in teatro, il suo rapporto col cinema, che cosa faceva per lui la differenza.
Io dovevo fare l'ufficiale di marina. Ma la disciplina a me non mi andava, perché sono indisciplinato, e sono scappai di casa e moreggiavo con una ballerina, una canzonettista dell'epoca, e andai in teatro e ho cominciato con la commedia dell'arte, a soggetto si recitava.
Era giovanissimo, mi dirava.
Non ne parliamo.
Dove è avvenuto questo? A Napoli?
A Napoli.
Ha avuto subito molto successo?
Beh, facevo il mametto, sì, facevo ridere. Poi sono passato in un'altra compagnia, che c'era il Felice Sciosciamucca, che disse al capocomico: o va via lui o vado via io. Perché io facevo delle mosse, delle cose, che il pubblico rideva. E questo si seccava.
Ho capito. E poi chi è andato via? Così tanto per
io. Io.
Ah, è andato via.
A me, si capisce.
Senta, e il cinema quando è cominciato?
Il cinema è cominciato nel 1937. Io sono un veterano del cinematografo, ho cominciato con Fermo con le mani e poi è andato avanti così. Cioè in quell'epoca alternavo cinema e teatro. cinema e teatro, poi ho lasciato il teatro definitivamente e sono passato al cinematografo, definitivamente.
Ma lei ha ancora nostalgia per il teatro?
Beh, sì, sì. Perché? Infatti non vado a teatro per non soffrire.
Perché ha nostalgia per il teatro? Le sembra più importante?
No, non è che è più importante, è vivo, è, c'è il calore del pubblico, il pubblico è una droga, è, monta. Io mi ricordo una volta in un finale, allora era il tempo di guerra, al Brangaccio, e il pubblico vedeva Dante, applaudiva Dante che io mi strappavo tutti i vestiti da addosso e mi fermai la mutante, per fortuna.
E questo era Totò che racconta della vitamina che è il pubblico, della droga, lui dice che il pubblico è. Questo è fondamentale per lui, no?
Sicuramente è fondamentale.
Sì, ha avuto un pubblico a 7 anni. Se posso raccontare la
volentieri, sì.
Viveva con la madre e la nonna perché il padre era indenne. Sì. E quindi quando si doveva fargli dei vestiti nuovi, allora l'Italia era poverissima, non si poteva rivoltare il vestito vecchio del padre e quindi si rivoltava la gonna vecchia della nonna. E un giorno scende in strada in mezzo a questi ragazzini di Lione Sanità nel 1905 con questi pantaloni a rose rosse e fatti in crescita, come si diceva, cioè più grandi del normale, e questi ragazzini, questi criminali, gli vanno incontro, lo attorniano, lo circondano, e l'espressione più educata era o femminiello, e sembra che lo vogliano assalire. A quel punto lui non ha modo di scappare, cosa fa? Si leva anche i pantaloni, resta con le gambette magre e fa delle mosse da marionetta. I ragazzini, di fronte a questo capovolgimento della sua paura in comicità, lo applaudono, e forse questo è il suo primo pubblico.
È il suo esordio.
Sì.
E il suo esordio, secondo me, la dice lunga anche su come dire, la teatralità e il suo uso del corpo come risorsa per venirne fuori. Quindi
il comico,
l'urgenza.
Il comico si difende.
Interessante.
Poi Totò ha detto una cosa molto importante: il pubblico era la sua droga. È vero. Castellani, che è stata la sua spalla per tantissimi anni, diceva che il cinema ha dimezzato Totò quando gli andava bene o l'ha praticamente tradito quando gli andava male. Totò aveva bisogno del pubblico che reagiva e lo caricava, e a sua volta reagiva ancora e quindi si caricava ancora di più. Ci sono degli episodi, l'episodio famoso di Totò Peppino e la Malafemena, la famosa lettera che viene dettata, che parte come unica sequenza e si interrompe perché a un certo punto uno dei tecnici scoppia a ridere. Arrabbiatura di Peppino, ma sostanzialmente soddisfazione di Totò, perché aveva comunque un pubblico che lo stava seguendo in quel momento.
Se posso aggiungere,
sì?
Il pubblico l'aveva anche sul set cinematografico, erano le maestranze.
Esatto, sì, questo. Sì. Esattamente che... questo. E forse più le maestranze che non alle volte i registi che l'hanno capito col senno di poi.
Alcuni
insomma
l'hanno capito, altri quelli no. Che l'hanno capito davvero, a parte i grandi autori che l'hanno usato come attore e non come Totò, anche Pasolini l'ha usato,
certo,
interpretandolo, sì, perché Totò era anche un grande attore.
Esatto.
Quelli che hanno capito meglio il Totò marionetta mettevano la macchina da presa di fronte a lui e lo lasciavano fare.
Esatto.
Come Mattoli, per esempio.
Mattoli,
se,
sì.
Se posso aggiungere, oltre alle maestranze, anche gli attori. Ci sono certe sequenze, le sequenze dovevano essere girate velocemente, non si poteva sprecare pellicola, in cui si vedeva gli attori che si giravano per non ridere la macchina da presa.
Beh, io ricordo molto brevemente una affermazione di Nanni Loi che secondo me è molto interessante, dove dice: a quel tempo io ero imbevuto di tutta la cultura di sinistra dell'epoca, la quale non aveva intuito che facendo ridere si potevano toccare con maggiore efficacia i temi più scontanti. Ce lo avevano insegnato i maestri della cosiddetta commedia all'italiana, ma noi non lo avevamo ancora capito. E anche Soldati, che dice: ha fatto piazza pulita di tutte le balle della nostra cultura. Come Molière, come tutti i comici veri, Totò smaschera le ipocrisie e denuncia spietatamente le vanità della società che gli è contemporanea e più vicina. Credo che queste due affermazioni la dicano davvero lunga. Io vorrei, a questo punto, visto che abbiamo la fortuna di averlo intercettato, sentire Alfonso Tuor, che è in linea. Buongiorno, Alfonso.
Buongiorno.
Buongiorno e ben arrivato. Ormai sai perfettamente perché ti interpelliamo. Tu hai avuto occasione, proprio in quegli anni 50, in cui Totò abitava o aveva un appartamento anche a Lugano Paradiso, tu hai avuto l'occasione, allora bambino, di incontrarlo.
farlo. Ci racconti questo tuo momento?
Sì, vivevamo tutte e due al secondo piano dello stabile in riva Caccia 11 a Paradiso, sopra il Cecil, il Casino Cecil, un palazzo che è stato nel frattempo distrutto, e quindi piano piano nel corso del tempo ci siamo incontrati e ogni tanto addirittura mi invitava a casa sua con la mia tata e stavamo lì a discutere. Io naturalmente non sono in grado di dare alcun giudizio, per così dire, critico o professionale sull'operato di Totò. Io posso dire che era un uomo estremamente gentile, a mio parere non molto, cioè non avrei mai detto che era un comico, mi sembrava una persona anche relativamente triste, no? Cioè, molto 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 eccetera, molto gentile, una persona anche tra virgolette molto gelosa. Mi ricordo spesso che mi portava sul balcone e col cannocchiale seguiva le passeggiate della moglie, che era una bellissima donna, Franca Faldini, e quindi cercava anche di cogliere eventualmente qualche passaggio non corretto della sua compagna di vita.
Incredibile.
Però io non posso dare un giudizio di una persona, prima di tutto perché ero troppo piccolo.
Quanti anni avevi, Alfonso?
Avevo 10 anni, 10, 11, e sono stati 2 o 3 anni in cui, perché all'inizio non c'è stata subito una comunanza, tra virgolette, certo, di frequentazione. Poi piano piano, non lo so, forse perché ero bambino, forse perché, non lo so, lui gli ho ispirato un po' di simpatia e quindi ogni tanto mi chiamava dentro, non spesso, ogni tanto, sia ben chiaro.
Grazie Alfonso, è bellissima questa tua testimonianza, questo ricordo anche di un Antonio De Curtis geloso, possessivo, innamorato della donna anche in questi termini. Grazie ancora Alfonso, buona giornata.
Altrettanto a voi,
a grazie. Presto, grazie. Dunque, un ascoltatore cita anche il film Uccellacci Uccellini, film profondo e umanitario, molto umano probabilmente, e questo è un po' anche come abbiamo scelto di aprire la nostra chiacchierata. Adesso vi faccio una domanda che secondo me per voi è un problema, cioè qual è il vostro film di culto, Franco Di Leo, di Totò ben inteso?
Qual è il mio film?
Sui 100 sarà dura.
Il mio film di culto sono più di uno, ecco, certo, posso dire così. Io direi Totò a colori, che è stato il primo film a colori italiano innanzitutto, perché è una summa di quelli che sono i suoi momenti migliori, anche se come film, come trama, è povero, se vogliamo. Alcune scene di Totò Peppino e la Malafemmina, che sono rimaste veramente come scene così memorabili, la dettatura della lettera, l'arrivo a Milano, l'incontro con il
punto, se no poi dicono che siamo tirati.
E forse come film nella sua interezza mi piace, lo trovo particolarmente gradito, La banda degli onesti.
E la battuta che è diventata tua, che giornalmente usi, a me capita. Cioè Totò è nelle mie giornate, alle volte, per dire anche l'ultima stupidaggine, magari delle battute che
la battuta
sono
che mi piace
per me
più,
ma per nessun altro. Sì.
Ma mi faccia il piacere!
Per esempio, vi piace quando Totò e Peppino arrivano a Milano in Piazza Duomo, dire ora che siamo a Milano lo vogliamo vedere finalmente questo benedetto Colosseo, sì o no? Io trovo grandiosa questa.
E poi c'è il vigile vestito da generale austriaco.
Esattamente. Che parla italiano.
Che parla italiano. Parla milanese.
Il mio film di Totò ce l'ho tutto in testa, nel senso che è quella, ma penso che tutti noi totolitari, come mi piace sì, definirci, abbiamo un film di Totò in testa, è nella nostra memoria, per cui quello è il film di Totò che preferisco, quello che io monto da me giorno dopo giorno.
Sì.
Se invece uno mi obbliga a dire qual è il suo film migliore, io gli rispondo come rispondo a tutti quelli che mi chiedono qual è il mio film preferito. E cioè, che sia di Totò o che non sia di Totò, il mio film preferito è Totò a colori, perché così ho risolto il problema, no? Siccome ne ho tanti di film che mi piacciono, in Totò a colori c'è proprio la summa di Totò.
Concordo.
E posso aggiungere che per fortuna c'è il cinema, se no Totò sarebbe scomparso,
ecco,
come quasi completamente, come è completamente scomparso De Marco e come è quasi completamente scomparso Petrolini, che ricordiamo solo perché c'è qualche
filmato.
filmato.
Certo,
sì.
E anche grazie a Proietti per alcuni. No?
Sì, beh certo, Proietti che l'ha fatto di vero, esatto. Però insomma...
Esatto. Beh certo, il teatro è effimero per natura, ahimè mi viene da dire. Siamo in chiusura davvero. Franco Di Leo, per salutarci, una curiosità, e lo chiedo all'uomo di teatro, al regista, all'autore anche di testi teatrali. Quanto ha lasciato e quanto rubano, o quanto hai rubato, o quanto rubano i professionisti oggi a Totò?
Insomma, confessare un furto non è mai qualcosa che si possa fare a cuore leggero.
Prescritto forse.
Però diciamo che omaggi, ecco questi sì, nei lavori che per esempio con l'amico Ferruccio Kainer abbiamo scritto, di omaggi a Totò ce ne sono veramente tanti, dialoghi, spunti, idee, una lettera che abbiamo fatto dettare, quindi tanto, c'è tanto di Totò. Tanto.
E quindi Totò è sempre presente e secondo me lo è anche nelle giovani generazioni, perché effettivamente, beh, ne abbiamo avuto la prova, no? Una persona di 30 anni, per dire, è cresciuta con Totò, ma anche le giovani generazioni.
Sì, sì, noi che Totò tutto sommato ce lo siamo trovati in casa, per così dire, attraverso la televisione, vediamo con stupore che magari giovani sui 30 anni conoscono Totò, ne citano le battute, sono delle piccole enciclopedie della vita di Totò e dei suoi lavori.
E questo ne dimostra veramente l'eternarsi della maschera a Totò. Mille Voci torna domani per parlare di quando le giovani generazioni non lasciano il nido, non lasciano casa, perché secondo una nuova ricerca ben il 27% dei giovani in Svizzera tra i 20 e i 29 anni rimane a casa con i genitori e per lo più senza partecipare alle spese. Ne parleremo con Francesco Giudici, sociologo dell'Ufficio di Statistiche, e Claudia Crivelli Barella, psicoterapeuta, per cercare di capire le ragioni. Adesso, per salutarci, per salutare il nostro ospite Roberto Escobar, che è anche autore del libro Totò, avventure di una marionetta, pubblicato dal Mulino, e per salutare Franco Di Leo ringraziandovi, vi suggerisco e vi voglio proporre La preghiera del clown, tratto, se non sbaglio, me lo ha rivelato Di Leo stesso perché io non l'avevo capito, da Il più comico spettacolo del mondo. Sono 42 secondi che sono anche in un qualche modo una testimonianza.
Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
E se non era questo un testamento, un manifesto, meglio, cos'altro potrebbe essere? Intanto quindi anche grazie all'eterno Totò, grazie ai nostri ospiti, Mille Voci torna domani. Da Rossana Maspero, buona giornata.